Parliamo un po' adesso della situazione, di quello che succede specialmente in Italia e nei paesi dell'Europa occidentale, dove queste restrizioni, obblighi, limitano tanto i nostri fratelli, alcuni sono in pericolo di perdere lavoro. Come devono comportarsi? Non tanto a livello pratico, perché di questo abbiamo parlato tanto. Cosa fare a livello pratico, come combattere legalmente con avvocati, come presentarsi per non aver bisogno del Green Pass, così via. Tutte queste informazioni le trovate sulla pagina radio dove c'è il tasto Notizie. Lì sono informazioni e numeri di telefono che potete chiamare per chiedere aiuto e così via. Ma adesso parliamo a livello spirituale. Come dobbiamo comportarci quando abbiamo davanti a noi leggi ingiuste? Un messaggio intitolato Il mondo ci caccia fuori, ma Dio ci riceve.
Alleluia. C'è il
Amen.
giornale lì? Google.com.
Sì.
Cosa dice?
No vax fuori dal sistema sanitario nazionale. Linea dura per chi non si vaccina.
Quindi stanno la zizzania sta cercando di espellerci. Il mondo ci caccia fuori. Fuori dal sistema sanitario nazionale vuol dire stanno cercando di uno che non si vaccina, non gli daranno le cure, deve pagarsi le cure. Il mondo ci sta espellendo, ci sta cacciando via. Giovanni 1, 10 e 12, Angela.
Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni 1, 10 a 12.
Egli era nel mondo, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto a casa sua, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Il mondo non ha ricevuto Gesù, non riceve neanche a noi. Non siate sorpresi, fratelli. Il mondo ci caccia fuori, ma noi non temiamo. Dio ci riceve. Giovanni 15.
Giovanni 15, 18 a 21. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Giovanni 15, 18 a 21.
Gloria a Dio, vogliono che se andate negli ospedali dovete pagarvi le cure e praticamente pochi potranno fare questo. E allora, fratelli, noi cresceremo nella fede, noi guariremo solamente nel nome di Gesù Cristo. Il mondo ci fa un favore, ci spinge a crescere nella fede. Primo Giovanni 3.
1 Giovanni 3, 1 a 13. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. 1 Giovanni 3, 1 a 13.
La parola ci dice qual è il traguardo al quale il mondo sta mirando. Matteo 24.
Matteo 24, 10 a 13. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 24, 10 a 13.
Il mondo è chiamato dal suo Dio, Satana, a respingerci, odiarci. Noi siamo chiamati a perseverare sino alla fine. Gesù non ha mai detto che sarebbe stato facile. Giovanni 16.
Giovanni 16, 33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, Ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Giovanni 16:33.
E allora Gesù ci sta dicendo: non vi scoraggiate. Gesù ci dice: dovete invece incoraggiarvi in me, perché lui ha vinto il mondo e Gesù adesso è dentro il nostro cuore. Nessuno dica: non so cosa fare, non so dove andare, perché Gesù è dentro nel tuo cuore. Devi solo inginocchiarti, magari pregare e digiunare, Gesù ti parlerà. Perché non ci parla ancora? Perché la nostra zucca è piena di internet, dei media, di pensieri fasulli, e lui ci vuole pregare e digiunare per capire quale è la voce del pastore. Gesù ci ha detto anche, Ebrei 13:5,
perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ebrei 13:5.
Cerchiamo di accettare, capire ed accettare che la nostra uscita da questo mondo sarà portando la nostra croce. Atti 14:22.
Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Atti 14:22.
Questo è quello che Gesù, le istruzioni che ci ha dato. È inutile sperare che non ci saranno tribolazioni. Questo lasciatelo per le religioni fasulle. Noi avremo tribolazioni e loderemo, ringrazieremo, e benediremo e confideremo e continueremo per Gesù anche attraverso di queste. E allora non ascoltate falsi profeti, quelli della falsa prosperità che ci dicono che la nostra chiamata di Dio è di goderci la vita. Certo, dobbiamo vivere nella pace, nella serenità di Dio. Ma questo non sarà è sempre così, però, perché il diavolo ci combatte. E questa serenità e pace l'avremo mentre portiamo la croce che Gesù ha assegnato a ciascuno di noi. Matteo 16:24-25.
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Matteo 16:24-25.
E allora è inutile farsi venire mal di testa di cercare di capire perché il mondo è talmente sgangherato, è talmente anticristo, è talmente malvagio, perché tutto va storto nel mondo. Il Signore ce lo ha detto. È una croce, è un calvario. Diamoci da fare, abbracciamo la nostra croce e avviamoci. Il calvario finirà alla fine della nostra vita. Non cercare di salvare la vita. Sì, proteggersi, spostarsi, rifugi, ma non terrorizzati che possiamo morire, ma benediciamo il Signore, perché quella è l'entrata per il regno di Dio.
Quindi se il mondo ci caccia fuori, che ben venga. Possono tenersi il mini marchio e tutto, e se non ci cacciano fuori, usciamo noi volentieri.
Alleluia. Tutto il male che avviene nel mondo, le malattie, le false cure, ogni guerra, lotta politica, l'odio di classe, eccetera, avvengono solo come copertura. Tutto il male del mondo, le guerre, tutto, è solo una copertura, è una finta per coprire la vera guerra del diavolo contro la Chiesa di Cristo, che è l'unico baluardo che frena il potere satanico nel mondo. Al nemico non interessa di chiudere i centri commerciali, le discoteche, gli interessa di chiudere le chiese. Lui è frustrato, è il più grande frustrato mai esistito, si chiama il diavolo. È frustrato quando adoriamo Dio e Cristo, e questo lo distrugge e lo vince. Fratelli, non sprechiamo tempo sperando di evitare la nostra croce. Non pregate di evitare la croce. Non è scritturale. Chi mi ama se uno vuol venire dietro a me, raccolga la sua croce ogni giorno e mi segua. Non si può evitare la croce. Impariamo a portarla. Il soldato non prega di non portare la spada, lo scudo, l'arco, le frecce. Studia di imparare a maneggiarli. Non ci lamentiamo delle tribolazioni. Impariamo a superarle. E questo se siamo la sposa di Cristo. La sposa, la vera sposa di Cristo, la vera Chiesa sposa, ama di portare la sua croce. Ama di soffrire per Gesù quando è necessario. E comunque la croce in Cristo, la croce di Gesù, fratelli, non sarà mai troppo pesante, perché il suo Spirito Santo è in noi e ci aiuterà sempre. Ci sono due dosi di Spirito Santo. Uno è quando ti salvi, la salvezza, c'è lo Spirito Santo, puoi cominciare a evangelizzare. Due è il battesimo dello Spirito Santo che Gesù dà a quelli che si danno interamente. È una croce, fratelli, una croce. Non cerchiamo di liberarcene. Magari accettando queste porcherie mini marchio che vogliono metterci nel sangue. Non facciamo compromessi. Inutile credere che facendo compromesso, un accordo, pacificandoci col diavolo, non servirà a niente. È una guerra all'ultimo sangue. Uno di noi non uscirà vivo da questa arena. O noi o il diavolo. Uno dovrà morire qui. E se sarà noi, facciamolo come martiri, con fede, senza mostrare paura. Perché il cane ti morde quando mostri paura. Mm-hmm. Vai avanti. Perché uno che muore in Cristo, nell'arena del Vangelo, arena del mondo, anche se muore in Cristo, ma da martire, allora la Bibbia dice più che conquistatore, più che vincitore uno che muore in Cristo. Vai avanti, fratello, vai avanti. L'uomo di Dio non si guarda intorno. L'uomo di Dio guarda solo avanti al suo Dio. Non guarda a destra, non guarda a sinistra, non guarda le bufere, non guarda il diavolo, non guarda le malattie, guarda a Gesù. In un combattimento tu devi ascoltare il comandante, devi seguire l'ufficiale davanti. Il nostro ufficiale davanti si chiama Gesù. Occhi sull'ufficiale. Occhi sul capitano. Il nemico è sempre lì a complottare contro di noi. Contro di noi, contro Dio. Prepara trappole in continuazione. Lui è il trapper. Ma noi ce lo aspettiamo. L'uomo di Dio non fa dipendere il suo umore, il suo coraggio, le sue decisioni di fondo dalle condizioni intorno. L'uomo di Dio va avanti. Gli occhi fissi sul suo Dio. A volte è bene essere un po' fissati, se lo sei, sul Signore. Quando dobbiamo prendere una decisione e chiediamo a Dio la direzione, chiediamolo a 365 gradi, senza riserve. Aspettiamoci che la sua direzione potrebbe essere il contrario di dove le persone intorno, la TV, il mondo, sta andando. Dio è più in alto dell'uomo. Dobbiamo aspettarci che la sua guida sia sempre più in alto e più diversa di quella delle persone intorno. Grazie Gesù. Quante volte io mi sono sentito strano nel mondo, diverso. Tutti i fratelli salvati si sentono così. Quando Dio però, a 25 anni, tanti anni fa, mi ha donato lo Spirito Santo, allora ho capito. Non ero io lo strano, ma era il mondo intorno che era strano. Il mondo ti dice che sei strano, sei così così. No, e sono loro che sono strani. non erano quelli che lottavano contro i perseguitati e lottavano contro i nazisti, che erano strani, erano loro invece i persecutori. Amici, fratelli, se vogliamo essere nella volontà di Dio, prepariamoci ad essere non capiti, presi per sciocchi, se non per pazzi. Prepariamoci ad avere un amore diverso dei nostri coetanei. Loro sembreranno impazzire a volte per le cose del mondo, e lo sport, la moda, la musica, il materialismo, le cose carnali, però stranamente tu ti sentirai diverso. Ricordati sempre, gli strani sono loro, non sei tu che hai Cristo. Gli strani, stranieri, gli strani sono loro senza Cristo, estranei dal regno di Dio. L'uomo più ricco, il più saggio della Bibbia, disse, Ecclesiaste 2, 1 a 10,
io ho detto in cuor mio, andiamo, ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere.
Questo era Salomone, naturalmente, verso 3.
Io presi in cuor mio la decisione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino.
Alle attrattive del vino, verso 4.
Io intrapresi grandi lavori, mi costruì case, mi piantai vigne, mi feci giardini, parchi e vi piantai alberi fruttiferi di ogni specie. Mi costruì stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve.
E questo qui non ci ricorda un po' noi quando accumuliamo un po' troppo, non lo mettiamo sull'altare di Dio, quando esageriamo con le nostre paure? 8.
Accumulai argento, oro e le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne in gran numero. Così divenni grande e superai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Non privai il cuore di nessuna gioia. Ecclesiaste 2, 1 a 10.
Salomone ebbe il dono della saggezza più di qualunque altro nella Bibbia, a parte Gesù ovviamente. Il suo errore fu che usò questo suo talento per se stesso, per il suo egoismo, e non per raggiungere il mondo per il Signore. E giunse il giorno in cui Salomone disse, Ecclesiaste 1?
Ecclesiaste 1,14. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento.
Finalmente cominciava a aprire gli occhi, Ecclesiaste 2.
Ecclesiaste 2,11 a 23. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle. Ed ecco che era tutto vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole.
15.
Perciò ho detto in cuor mio, la sorte che tocca allo stolto toccherà anche a me. Dunque, perché essere stato così saggio? E ho detto in cuor mio che anche questo è vanità.
17.
Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. Ho anche odiato ogni fatica che ho sostenuta sotto il sole e di cui debbo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me. E chissà se egli sarà saggio o stolto. Eppure sarà padrone di tutto il lavoro che io ho compiuto con fatica e con saggezza sotto il sole. Anche questo è vanità. Così sono arrivato a far perdere al mio cuore ogni speranza su tutta la fatica che ho sostenuta sotto il sole.
22.
Allora, che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore. La sua occupazione non è che fastidio. Perfino la notte il suo cuore non apposa. Anche questo è vanità. Ecclesiaste 2, 11 a 23.
Poi è avvenuto quello che chiamiamo Nuovo Testamento, che Dio ha mandato Gesù. che è l'immagine della perfezione del regno di Dio. A cosa assomiglia il regno di Dio? Guardate a Gesù. Qual è la legge del regno di Dio? Guardiamo a Gesù. E così, fratelli, se il mondo non vi capisce, se quelli intorno a voi vi prendono per pazzi, se al lavoro siete malignati, se vi licenziano e vi licenziano perché non accettate la ricetta dei loro guru e stregoni, e per questo motivo, sapete cosa parlo, per questo motivo venite odiati, additati, settarizzati, maledetti. Ricordatevi delle parole del Maestro Matteo 5.
Matteo 5, 10 a 14. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra.
14.
Voi siete la luce del mondo.
Amen.
Matteo 5, 10 a 14.
Amen.
Grazie Gesù.
Matteo 10.
Matteo 10, 16 e 17.
Cosa aspettarsi? Dove ecco. Andare? Cosa fare? Come, dove e per cosa ci manda il Signore? Matteo 10.
Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Matteo 10, 16 e 17.
Il diavolo è sceso in campo nel giardino dell'Eden, ha lanciato il suo guanto di sfida a Dio. Voleva mostrare a Dio che lui è capace di dannare le anime della sua creazione, Adamo ed Eva e tutti noi. Ma ecco, qualcosa accade. Cristo Gesù, l'eroe di Dio, si alza dal trono, scende in campo. Cosa fa? Accetta la sfida, raccoglie il guanto e, guardando meglio, mi accorgo che il guanto ha la forma di una croce. Continuando a guardare in quella croce, mi sembra di intravedere il mio viso, ma anche il tuo e di tanti altri innumerevoli, tutti i perduti salvati. Vedo tutti grondi di peccato, meritevoli di inferno e dannazione eterna. È il peccato di Adamo ed Eva e di tutta l'umanità, il peccato che ha dato accesso a Satana dentro i cuori, che è il trono di Dio. Ma ecco una meraviglia. Il sangue del sacrificio che scorre dalla croce ha il potere di Dio di lavare tutti quegli orribili peccati. Gloria a Dio. Che entusiasmo. Che bellezza. Tutto il cielo esplode di gioia. Tutti gli angeli battono le mani ammirati, e il miracolo della salvezza del sangue. L'agnello ha vinto il diavolo e la sua morte.
Grazie,
Apocalisse
Gesù.
7.
Grazie, gloria a te Gesù. Apocalisse 7, 9 a 17. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce dicendo:
La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello.
E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, gli anziani e alle quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo:
Amen. Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza, la forza nei secoli dei secoli. Amen.
Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello.
Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole, né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà, li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
Amen. Lode a te, Signore.
Perché tu fai nuova ogni cosa. Io vedrò la città santa, la nuova Gerusalemme, come una sposa. Io sarò per te. Io vedrò te, abiterò. Sono vere e fedeli, io faccio nuova ogni cosa. Sono io l'alfa e l'omega, il principio e la fine, se siete ti darò l'acqua viva che disseta. Io vedrò te, abiterò con te, mi chiamerai Signore mio Re, asciugherò le tue lacrime, mi prenderò cura di te.
fai nuova ogni cosa. Gesù, tu fai nuova.